www.didjo.it e la storia continua.
Il tema di cui parliamo oggi è la vicenda di piante e animali che hanno viaggiato per volontà degli uomini e insieme a loro, per soddisfare i loro... Pronziamo un po'? Avevo provato prima ma non ce l'avevo fatta. Grazie. Piante e animali che hanno viaggiato assieme agli uomini per soddisfare i loro bisogni e i loro piaceri. Quando si parla di cibo si parla sempre di queste due dimensioni, il bisogno di mangiare, il piacere di mangiare. Di queste migrazioni ci occuperemo nella chiacchierata di oggi pomeriggio, ma anche qui dobbiamo fare una distinzione. Da una parte questi viaggi hanno alimentato i circuiti di scambio, cioè i circuiti commerciali, sollecitando migrazioni, per così dire, secondarie, che pur spostando i prodotti alimentari da una parte all'altra del mondo, li hanno lasciati fortemente ancorati ai territori di origine. Per esempio, le spezie indiane ebbero un posto d'onore nella cucina europea del Medioevo e del Rinascimento, ma non si spostarono mai dai luoghi di produzione originaria. Le spezie ebbero un posto d'onore perché erano un segno di privilegio, erano un marcatore di differenza sociale in quelle società, in quei mondi, perché, un motivo molto semplice, pochi si potevano permettere di acquistarle. E per vedere la presenza di questi prodotti nell'Europa medievale e rinascimentale basta dare un'occhiata ai ricettari di quei secoli, che sono ricettari tutti destinati alle classi alte, dove vediamo un impiego sistematico delle spezie e con un valore distintivo esplicito. Pensate che addirittura Cristoforo Messisbugo, che è un cuoco italiano della prima metà del Cinquecento che lavorava alla corte di Ferrara, scrive nel suo ricettario che il nobile deve usare molte spezie nella sua cucina. Se però è un nobile di secondo rango ne può usare un po' di meno, cioè c'è proprio una scala assolutamente parallela del livello gerarchico delle persone e della quantità di spezie che queste persone devono impiegare nella loro cucina. Quindi un valore di prestigio a cui si aggiungevano importanti valori dietetici, perché la scienza medica del tempo riteneva le spezie utili per la digestione, perché apportavano calore allo stomaco e lo stomaco era interpretato come una sorta di pentola dentro cui cuociono i cibi, quindi la cottura vuole calore, le spezie danno calore, le spezie fanno bene alla digestione. Tutto ciò alimentava un traffico commerciale importante che fece la fortuna prima dei mercanti arabi, poi dei mercanti italiani, soprattutto genovesi e veneziani. Ma come dicevo e come è abbastanza ovvio, per motivi ambientali e climatici più che ovvi, questi prodotti non si trapiantarono mai in Occidente, rimasero strettamente ancorati ai loro luoghi di origine, le Indie appunto, e mantennero sempre un carattere esotico. Proprio questo, l'esotismo accresceva il loro fascino, erano letteralmente cibi di un altro mondo. Dico letteralmente anche perché, curiosamente, nei testi del tardo Medioevo c'era chi ipotizzava che le spezie crescessero nei giardini dell'Eden, nel paradiso terrestre, quindi l'altro mondo veramente. La geografia immaginaria di quei secoli collocava a est questo Eden di cui parlava la Bibbia, ai confini del mondo, e giustamente qualche storico ha scritto che quindi queste spezie avevano anche un profumo di immortalità, che accresceva il loro fascino. Ecco, questo è un esempio di cibi, di prodotti, di profumi che hanno migrato seguendo le correnti commerciali. Ma all'atto di questi scambi commerciali la storia ha conosciuto vere e proprie migrazioni di prodotti alimentari, piante, animali, trasferiti dagli uomini da una parte all'altra del globo, acclimatati in luoghi diversi da quelli di origine, lontanissimi da quelli di origine. Questo è accaduto sempre nella storia. Per lungo tempo però queste migrazioni avvennero con un'unica direzione, da est a ovest. Questa è la direzione tipica delle migrazioni di cibi nell'età antica, nell'età medievale. In età antica moltissimi frutti giunsero nell'area mediterranea da oriente, talvolta portarono con sé anche il nome, il segno del paese di origine, per esempio le pesche si chiamano così perché erano o erano ritenute, che non fa molta differenza, originarie della Persia, quindi si chiamavano in latino persiche. L'erba medica non si chiama così perché faccia bene a qualcuno o a qualcosa, ma perché si riteneva originaria della Media, territori mesopotamici da cui queste piante sono arrivate anticamente. Anche nel Medioevo la direzione di queste migrazioni alimentari è regolarmente da est verso ovest. Nel corso del Medioevo nuove piante, anche molto importanti, destinate anche a grandissima fortuna, vengono introdotte in Occidente dagli arabi, che agiscono da mediatori fra le culture orientali e le culture occidentali. Fra i prodotti più noti importati in Occidente dagli arabi ci sono le melanzane, ci sono gli spinaci, c'è il riso, che gli antichi non conoscevano nell'area mediterranea, ci sono gli agrumi, c'è la canna da zucchero. Alcune regioni mediterranee più adatte climaticamente o forzate climaticamente e più anche legate all'influenza araba culturale mutarono aspetto e si riempirono di queste nuove piante, assunsero fisionomie nuove nel paesaggio. È durante il Medioevo che la Sicilia, così come la Spagna del Sud, comincia a riempirsi di cedri, di aranci, di limoni. Poi anche la Liguria assume ben presto una fisionomia simile, mostra una analoga vocazione che in realtà è una vocazione non originaria della notte dei tempi, è una vocazione che si sviluppa storicamente. Nelle stesse regioni, Sicilia e Spagna del Sud, due regioni fortemente toccate dalla cultura araba nel Medioevo, comparvero, anche se con qualche difficoltà, le prime piantagioni di canna da zucchero che erano originarie del Medio Oriente. Nei libri di cucina medievale la presenza di questi nuovi prodotti è evidente. Il succo degli agrumi comincia a sostituire l'aceto, che era invece molto presente nella cucina romana antica. Parallelamente lo zucchero sostituisce il miele, che anticamente era l'unico dolcificante conosciuto e utilizzato. In questo fenomeno c'è una continuità e c'è una discontinuità. La continuità è il gusto agrodolce, che piaceva molto nella cucina romana come anche nella cucina medievale. La coppia aceto-miele viene però sostituita da una coppia nuova che è agrumi-zucchero. È come se questo agrodolce si ingentilisse, però è un fenomeno molto interessante. Ed è un esempio molto chiaro, molto significativo di come prodotti nuovi possano interpretare gusti tradizionali. Questo è un motivo su cui torneremo fra pochissimo, che mi sembra molto importante per capire i meccanismi con cui storicamente nuovi cibi si affermano nelle varie culture. Tra altre piante di origine orientale arrivano in Europa nel Medioevo, una di queste è il grano saraceno, che si afferma soprattutto nelle zone di montagna, fu chiamato così per il colore scuro che lo caratterizzava. Ma il vero shock, come possiamo bene immaginare, fu la scoperta dell'America, la conquista dell'America, avvenuta un po' per caso, come tutti sappiamo, mentre si cercavano nuove rotte per raggiungere le Indie. E si cercavano nuove rotte per raggiungere le Indie anche perché si cercavano nuove rotte per raggiungere le spezie di cui parlavo prima. In un momento in cui la nascita dell'impero ottomano, nella seconda metà del XV secolo, poneva problemi nuovi ai mercanti europei, cioè poneva una barriera di tipo politico che prima non esisteva. Creava tra Oriente e Occidente un distacco nuovo e di qui inediti problemi, di qui il desiderio di andare a trovare nuove rotte per arrivare nelle Indie. In America le spezie non si trovarono, in compenso si trovarono una quantità di nuovi prodotti che, trapiantati nel vecchio mondo, nel giro non di pochi anni e neppure di pochi decenni, ma di qualche secolo, quindi è stata una trasformazione piuttosto lunga, modificarono i caratteri dell'agricoltura europea e di quella asiatica e di quella africana. Per la prima volta nella storia, importanti migrazioni di prodotti alimentari avvennero nella direzione ovest-est, invertendo la tradizionale rotta che questi prodotti avevano seguito. Mais, patate, pomodori, eccetera, un po' alla volta trasfigurarono i paesaggi europei, i paesaggi mediterranei, i paesaggi asiatici, i paesaggi africani. Meno invasivi, e qui arrivo un po' al tema che avevo anticipato prima, furono gli effetti di tutto questo sul piano strettamente alimentare, gastronomico, nel senso che l'arrivo dei nuovi prodotti, anche se cambiò i sistemi agrari, mise in moto però dei meccanismi molto interessanti sul piano culturale di adattamento alle tradizioni locali, che testimoniano la capacità dei sistemi culinari, dei sistemi alimentari, dei sistemi gastronomici di cambiare, ma al tempo stesso di riaffermare, di consolidare in qualche modo la propria identità, rigenerandosi con degli apporti nuovi, con degli apporti esterni. Sono meccanismi molto interessanti non solo per la storia della cucina, per la storia del gusto, ma anche per la storia della cultura, perché ci fanno vedere in concreto, nel fare quotidiano delle persone, questa duplicità di atteggiamento nei confronti del nuovo. Cioè il nuovo viene accettato, modifica molte cose, però si cerca di adattarlo alla tradizione. La diffusione dei nuovi prodotti americani in Europa fu sollecitata innanzitutto dalla fame, e mais e patate furono oggetto di lunghe diffidenze da parte dei contadini europei, e solamente la constatazione che erano piante molto molto produttive in rapporto alle piante già conosciute riuscì a farle accettare. Ma riuscì a farle accettare quando? Solamente in maniera piena nel XVIII secolo, quindi a distanza di oltre due secoli da quando erano state per la prima volta introdotte in Europa. Non a caso un periodo, il XVIII secolo, di grandi difficoltà alimentari, di fame, di carestie, e è proprio questo che spiega la nuova attenzione a questi nuovi prodotti. Però è molto interessante vedere le procedure con cui questi prodotti si affermano in Europa. Esempio, per propagandare le virtù della patata, gli agronomi e gli intellettuali europei, parlo di agronomi e di intellettuali perché ci fu nel Settecento una vera opera di propaganda da parte anche delle autorità pubbliche, delle accademie scientifiche, di botanici, di chimici, come il famoso Parmentier, che in Francia conoscono come l'apostolo della patata, che noi forse conosciamo di più per aver dato nome alla crema di patate, la famosa crema Parmentier. Ecco, Parmentier non è solo il nome di una zuppa di patate, ma anche il nome di un personaggio che nel Settecento in Francia e anche in altri paesi fece opera di propaganda per questi nuovi prodotti. E lui, come altri personaggi, anche agronomi italiani come Battarra, che era un agronomo riminese del Settecento, e tanti altri personaggi, cercavano di convincere i contadini, ma non per imbrogliarli, ma perché loro stessi ne erano convinti, che con la fecola di patata si poteva fare il pane, cioè l'alimento più tradizionale dei contadini europei, che da migliaia di anni si faceva, si mangiava ed era considerato uno dei fondamenti della dieta quotidiana. Questo obiettivo si rivelò utopistico, illusorio: con le patate non si fa il pane, o meglio, si può anche fare, però se è chiaro che se uno fa un pane di grano poi ci aggiunge un pochino di patate, questo pane assume un sapore particolare, dolce, ma a questo modo si può aggiungere qualsiasi cosa alla farina di grano. Con le patate non si fa il pane, perché le patate non lievitano, non crescono. Però è molto significativo dal punto di vista proprio culturale, dal punto di vista anche psicologico, che l'accettazione di questo nuovo prodotto sia avvenuta con l'idea che con questo nuovo prodotto si potesse fare uno dei cibi più tipici, più basici dell'alimentazione contadina tradizionale. Questo obiettivo fallì, ma contribuì a far conoscere il nuovo prodotto, che poi nel frattempo, fra 7 e 800, cominciò a essere usato in tantissimi altri modi. Fra questi modi uno mi sembra particolarmente significativo, ed è uno dei modi con cui ancora oggi usiamo le patate, e cioè impiegarla per fare gli gnocchi, che per noi oggi sono quasi per definizione gnocchi di patate. Ora, le patate sono un nuovo prodotto, gli gnocchi invece sono un oggetto gastronomico molto antico, direi un oggetto tipico della cucina medievale. Ovviamente nel Medioevo non si faceva con le patate, si faceva semplicemente con farina e pane grattato, però erano un prodotto molto conosciuto, molto amato, molto desiderato. Gli gnocchi nel Medioevo spesso erano chiamati maccheroni, per cui in realtà gli storici, quando vedono parlare di maccheroni nei testi medievali, non sanno se si tratta proprio dei nostri maccheroni oppure invece di gnocchi. Per esempio, forse molti ricorderanno la novella di Giovanni Boccaccio, dove c'è Calandrino che sogna il paese di Bengodi e lo immagina come una grande montagna di formaggio parmigiano grattugiato, in cima alla quale montagna c'è un'enorme pentola piena di maccheroni e di ravioli che vengono bolliti e poi rovesciati sul parmigiano e arrivano giù, e giù si possono mangiare in abbondanza, chi più ne prende più ne mangia. Probabilmente questi maccheroni sono gnocchi. Allora, tornando al discorso che stavo facendo, è interessante vedere che la patata viene inserita in una preparazione, in una ricetta, sia pure molto semplice, che faceva parte dell'armamentario psicologico, mentale e tecnico. Quando parliamo di cucina parliamo sempre di oggetti e di idee, di oggetti che si fanno perché c'è l'idea di farli. Le due cose stanno sempre insieme. Poi la gastronomia ottocentesca imparò come valorizzare le patate in tanti altri modi, e almeno una cosa voglio dire sulle patate fritte. Ecco, le patate fritte sono una grande invenzione europea, ottocentesca, attribuita forse giustamente, forse no, questo non importa, ai francesi. Gli americani infatti chiamano le patate fritte French fries, che rappresentano in qualche modo, non sono una cosa ovvia le patate fritte, cioè sono una cosa che prima di essere fatta deve essere pensata. Allora io dico sempre che le patate fritte sono la sintesi perfetta fra un prodotto nuovo, esotico, come la patata, e una tecnica di cucina, la frittura, che invece è tipicamente europea. Tipicamente europea fin dall'antichità, cioè friggere nell'olio, friggere nel burro, friggere nello lardo o nello strutto, è stata nelle pratiche gastronomiche europee una grande goduria fin da tempi molto antichi, se ci sono anche proverbi che dicono che tutto ciò che si frigge è buono. L'importante non è quello che c'è dentro, ma è il fatto che venga fritto. Ecco, lo storico dell'alimentazione fa un piccolo ma fondamentale passaggio notando che la frittura non apparteneva invece alla cultura gastronomica degli americani prima dell'arrivo degli europei. Gli americani non avevano olivi, quindi non avevano olio, non avevano maiali, quindi non avevano lardo e strutto, non avevano bovini, quindi non avevano burro. La tecnica della frittura non esiste nell'America precolombiana. Quindi, come poi adesso diremo subito, questi prodotti e le tecniche connesse, bovini, maiali, olivi, migrano in America assieme agli europei. Allora la patata fritta inventata dagli europei è in qualche modo la sintesi fra una tradizionale, antichissima tecnica di cottura e un nuovo prodotto arrivato dal nuovo mondo. Poi oggi sappiamo bene che la patata fritta è diventata un piatto, una preparazione universale, anzi in America non c'è bistecca senza patate fritte, ma neppure da noi nel nord Europa. Vabbè, lasciamo stare le patate fritte, sennò dopo ci viene fame. La vicenda del mais è diversa, però ha qualche punto di affinità, di somiglianza. Il mais viene introdotto in Europa nel 500, ma anche lui è un prodotto che si afferma solo nel 700. Il mais era stato per millenni il nutrimento fondamentale delle popolazioni indigene d'America, al punto che nella mitologia dei Maya l'uomo è fatto di mais. Questa idea così primordiale, così semplice, così facile, così condivisibile che l'uomo è ciò che mangia, si traduce proprio dal punto di vista narrativo in questi miti Maya secondo cui l'uomo è stato fatto dagli dèi impastando della farina di mais, perché l'uomo mangia mais. Ma solo in Europa il mais viene utilizzato per fare polenta. Nella gastronomia indigena d'America la polenta non esiste. Il mais viene usato in tanti modi per fare tanti tipi di preparazione, ma non esiste la polenta. La polenta invece esiste ed è un piatto tradizionale, contadino nella società europea. Fin dall'antichità, quando i romani facevano polente di farro, polente di orzo, fin dal Medioevo, quando i contadini europei facevano polente di miglio, polente di sorgo, questo cereale povero. E erano questi i piatti base della cucina contadina. Quindi arriva un prodotto nuovo, arriva il mais, e io mi immagino i contadini europei un po' come i fumetti di Paperino, quando vede passare un pollo e se lo immagina arrosto, no? I contadini europei vedono passare il mais e si immaginano la polenta. Questo è un fatto culturale. Non è scritto da nessuna parte che il mais serva per fare la polenta. In Europa il mais serve soprattutto per fare la polenta, tanto è vero che molti, sbagliando, pensano che la polenta sia stata inventata in Europa quando è arrivato il mais. No, la polenta è un piatto tradizionale, medievale, antico. Quindi anche in questo caso un prodotto nuovo piegato all'uso tradizionale. L'avventura del pomodoro, ancora diversa, però anche qui con qualcosa in comune. Anche il pomodoro stenta a fermarsi in Europa, e quando ciò avviene, molto tardi, anche qui siamo nel Settecento, diciamo fra 6 e 700, quando ciò avviene è grazie alla capacità del pomodoro di assumere anche lui delle forme riconoscibili, delle forme note. L'evento decisivo da questo punto di vista è la trasformazione del pomodoro in salsa. Perché nella tradizione gastronomica europea, anche qui è un discorso molto antico che risale alla romanità, ma poi nel Medioevo è chiarissimo, se voi aprite qualsiasi libro di cucina medievale o rinascimentale vi accorgete qual è l'importanza centrale delle salse. Non esiste l'idea che si possa servire qualcosa, una carne, un pesce, qualsiasi cosa, senza la sua salsa di accompagnamento. Questa, fra l'altro, dico fra parentesi, è una pratica diversa da quelle contemporanee. Oggi, soprattutto in Italia, si può fare a meno di salse. La cucina italiana oggi non ha più questa tradizione. Ecco, nel Medioevo era ovvio che qualsiasi cibo dovesse essere accompagnato da una salsa. Allora succede che alla fine del Seicento gli spagnoli inventano che col pomodoro si può fare la salsa, e questa salsa viene riprodotta anche nella cucina italiana, viene chiamata salsa spagnola, viene usata dapprima come tutte le altre salse, cioè con le carni, con i pesci. Poi, per qualche esperimento, perché la cucina è fatta anche di esperimenti, la storia della cucina è una storia di esperimenti più o meno riusciti, c'è questo abbinamento che poi destinato a straordinario successo fra la salsa di pomodoro e la pasta, che è una novità ottocentesca. Pensate che ancora Pellegrino Artusi, il padre della cucina italiana moderna, e siamo già alla fine dell'Ottocento, suggerisce la possibilità di aggiungere la salsa di pomodoro come condimento della pasta, che però anche per lui si condiva soprattutto, come da tradizione medievale, principalmente con burro e formaggio. Allora il pomodoro si aggiunge. Allora anche in questo caso noi siamo di fronte a un prodotto che entra nell'uso gastronomico europeo, soprattutto nell'area mediterranea, soprattutto in Spagna, poi soprattutto in Italia, grazie al fatto di essere trasformato in maniera, come dicevo prima, riconoscibile. Cioè il pomodoro è diventato una salsa, dunque fa parte della nostra cultura, dunque lo usiamo. Un altro esempio che va nella stessa direzione è quello del cacao. Quando gli europei conobbero la bevanda che gli aztechi chiamavano cioccolato, probabilmente inorridirono, perché questo cioccolato era una bevanda acida, amara, speziata, che gli indigeni utilizzavano come bevanda rituale nel corso di sacrifici religiosi e condivano con erbe selvatiche e col peperoncino, e ovviamente senza zucchero, perché la canna da zucchero non esisteva in America prima dell'arrivo degli europei, e la bevevano fredda. Ma dopo questo primo shock di avere di fronte a sé una bevanda probabilmente terribile al gusto europeo, non passa molto tempo che il cioccolato conosce in Europa un successo strepitoso. Ma anche questa volta questo successo è legato al fatto che viene trasfigurato, cioè assume delle forme diverse, assume dei gusti che erano tradizionali in quel momento della cultura europea. Innanzitutto il cioccolato viene zuccherato, e siamo in un'epoca tra XV e XVI secolo in cui, come dicevo prima, lo zucchero era di moda, era entrato negli usi culinari soprattutto delle classi alte e piaceva molto. Tutte le vivande vogliono lo zucchero, scrive il Platina, il grande umanista del 400. Niente di più facile di zuccherare anche questa nuova, questo nuovo prodotto che è il cioccolato. Poi viene reso più morbido, più grasso, con l'aggiunta del latte, anche questo un prodotto tradizionale della cultura europea, e si comincia a berlo caldo, cioè in questi modi il cioccolato viene europeizzato, cioè si introduce nella tradizione europea, ma non è più il prodotto che era stato in America. Cioè, il prodotto base, il cacao, sì, è quello, ma il modo con cui questo prodotto viene utilizzato è totalmente diverso. Molto interessante anche la vicenda del peperoncino, che è trapiantato in Europa, poi anche in Asia, ebbe un successo straordinario, soprattutto in questo caso, e qui è il motivo di attenzione, nelle cucine popolari. Il meccanismo che si mette in moto in questo caso è il meccanismo dell'imitazione, cioè la cucina povera, dall'antichità al Medioevo fino all'età moderna, era stata singolarmente priva di un sapore che invece era tipico della cucina ricca, cioè il piccante delle spezie di cui parlavo prima. Il peperoncino, che non è una spezia esotica ma viene trapiantato, coltivato in Europa, diventa un modo per inserire sapore piccante anche nella cucina dei ceti popolari. E questo è il motivo del suo grande successo, cioè un motivo, dicevo, di imitazione. E, fra parentesi, aggiungo che un po' per l'arrivo del peperoncino e un po' per il fatto che l'apertura delle rotte oceaniche nuove fa effettivamente arrivare le spezie in Europa in maggiore quantità, fa sì che il loro prezzo diminuisce e che più persone possono permettersi di usarle. Ecco. Nell'età moderna le spezie perdono, e il piccante, sia perché ci sono più spezie, sia perché c'è il peperoncino, il piccante perde il suo valore di prestigio sociale e la cucina dei ricchi cambia. Se noi andiamo a vedere la cucina delle classi alte, delle classi aristocratiche, tra 6 e 700 in Europa, ci accorgiamo improvvisamente che le spezie stanno scomparendo, che questa cucina prende caratteri nuovi distintivi, che sono soprattutto il grande uso del burro, cioè un grasso di pregio, un grasso di qualità. È il momento in cui nasce la pasticceria, che non esisteva nel Medioevo, cioè i dolci grassi. È il momento in cui questa cucina ricca assume dei sapori più delicati, cioè fa posto per esempio alle erbe locali, ai profumi locali, cioè si cambia tutto perché quel prodotto, le spezie, il piccante non ha più un valore di distinzione sociale. E cerco di accelerare un po' il mio racconto. Dall'altro mondo, che in questo momento è l'America, altri cibi arrivano in Europa, ma il loro inserimento fu più facile. Più facile perché in qualche modo erano già conosciuti. In che senso? Le zucche americane, quelle di Halloween per intenderci, quelle arancioni, sono prodotti nuovi, ma sono prodotti nuovi che gli europei già conoscevano, perché fin dall'antichità avevano delle zucche, le zucche mediterranee, che sono una specie diversa. Sono le zucche verdine, gialline, un po' più acquose, meno dolci, che vengono quindi sostituite dalle zucche nuove che arrivano. Però esisteva già una tradizione culinaria di zucche. Per dire, le prime ricette di tortelli di zucca sono del 300, cioè molto prima che arrivino le zucche americane in Europa. È chiaro che un prodotto come questo si sostituisce facilmente a quell'altro. Una analoga vicenda è quella del fagiolo. Tutti i fagioli che noi usiamo oggi in Europa sono di origine americana, tranne uno, quello che oggi chiamiamo fagiolo dall'occhio, quel fagiolino piccolo con una macchiolina nera. È l'unico tipo di fagiolo tradizionale dell'area mediterranea, ma nell'area mediterranea è dall'antichità un prodotto molto comune, molto diffuso. Isidoro di Siviglia, che è stato il più grande enciclopedista del Medioevo, nel VII secolo, era un po' la Treccani del tempo, scrive che il fagiolo è un prodotto vile perché tutto ciò che abbonda è vile, cioè è un prodotto molto popolare, quindi vale poco, costa poco. Quindi nella dieta europea, già nel Medioevo, il fagiolo è importante. Dall'America arrivano tante nuove specie di prodotti, arrivano quelli in Spagna, arrivano i borlotti, arrivano i cannellini, decine e decine di nuove specie di fagiolo, ma non c'è problema ad accoglierli perché gli europei sono già culturalmente attrezzati a usare questo prodotto. Fra l'altro, la storia del fagiolo dall'occhio è molto interessante perché mentre dall'America sono arrivati tutti gli altri fagioli, il fagiolino dall'occhio è andato in America e si è inserito nei sistemi gastronomici del Nuovo Mondo in una maniera così forte che, per esempio, se voi oggi andate in Brasile vi accorgete che i fagioli che in Brasile ritengono tipici della loro tradizione sono i fagioli mediterranei, cioè sono i fagiolini dall'occhio. Quindi è stata una conquista reciproca. Approfitto di questa parentesi sul fagiolo per dire che noi dobbiamo cercare di vedere le cose a questo punto in una maniera un po' più complessa, cioè non solo dal nostro punto di vista, ma anche dal punto di vista altrui. I cibi dell'altro mondo per noi sono quelli americani, per gli americani sono quelli europei. E gli europei portarono con sé in America tutti i principali prodotti della loro alimentazione. In questo modo trasferiscono l'Europa in America in qualche modo, cioè usano il continente americano come uno spazio per produrre quello che agli europei stava a cuore. Gli europei portano in Europa i tre cardini dell'agricoltura mediterranea, che sono il grano, la vite e l'ulivo, che non esistevano nel Nuovo Mondo. Gli europei portano in America i bovini, i maiali, le pecore, i cavalli e trasformano le praterie americane in dei luoghi di pascolo per questi animali e di produzione di carne. Il mito americano della bistecca è un mito europeo. costruito dagli europei in America. Gli europei portano in America la canna da zucchero, trasformando intere regioni del Centro America in quelle più adatte dal punto di vista climatico, in piantagioni lavorate da schiavi africani, quindi portano gli uomini, portano il prodotto e l'America diventa il luogo di produzione tipico dello zucchero, tant'è che oggi molti pensano che lo zucchero venga dall'America, no, lo zucchero viene dall'Europa in America. E lo stesso discorso vale per il caffè, che è una pianta medio orientale che gli europei, dopo aver cominciato ad apprezzare, portano in America e anche lì piantagioni lavorati da schiavi. Poi gli europei portano gli agrumi, portano certi alberi da frutto anche molto importanti come gli alberi di melo, per esempio. In tutti questi modi gli europei cambiarono i connotati dell'agricoltura nel nuovo mondo, sradicando proprio gli equilibri tradizionali. Come dicevo prima, quando noi oggi a volte pensiamo all'America come un luogo di cultura gastronomica alternativa a quella europea, dobbiamo sempre riflettere sul fatto che questo mito della grande bistecca alla griglia accompagnata da patate fritte e magari da una salsa agrodolce come il ketchup è esattamente il modello alimentare europeo del Medioevo, cioè il mito della carne, il mito del fritto e le salse agrodolci che erano tipiche della gastronomia medievale, cioè sono stati gli europei a costruire questo modello gastronomico americano. È chiaro che questo scambio alimentare fra Europa e America è avvenuto in modo diseguale, da posizioni di disparità profonda. La cultura dominante, cioè quella europea, ha costruito il confronto da una posizione di forza e qui il discorso diventa politico, non è più solo gastronomico. La cultura europea ha saputo rielaborare e assimilare tutte le novità nel segno della propria tradizione, ve ne ho dato tanti esempi. Al contrario, la cultura indigena americana ha subito questa aggressione da parte della cultura europea e ha rischiato di smarrire la propria identità. È vero che da questa vicenda hanno preso origine molte cucine interessanti, le cucine che gli storici chiamano meticce, le cucine che nascono dalla contaminazione fra tradizioni indigene d'America e tradizioni europee, ma ciò è avvenuto a costo di pesanti conflitti e anche sradicando l'equilibrio tradizionale. Nel momento in cui la carne diventa il modello per eccellenza della dieta americana, lì significa che sono stati gli europei a imporre il loro modello, perché la carne è il grande mito della cultura alimentare del Medioevo in Europa. Oggi viviamo in un'epoca in cui nuove migrazioni di popoli, di culture, di cibi attraversano l'Europa. Quali effetti avranno avuto queste migrazioni ce lo racconteranno gli storici del futuro. Una sola cosa è certa e possiamo dirlo anche noi, che nulla resterà come ora, perché la storia è vita e la vita è cambiamento. Il nostro di mangiare oggi è molto diverso da quello, non dico di 1000 anni fa, neppure di 100 anni fa, ma di una generazione fa. I cibi dell'altro mondo sono diventati cibi del nostro mondo, e si sono incorporati in maniera così forte nella nostra tradizione da assumere un valore identitario. Pensate solo al peperoncino, che forza ha oggi nell'identità alimentare di regioni europee come l'Ungheria, dove il goulash è una sorta di stufato che accompagna la paprika, o nella tradizione calabrese. I calabresi si riconoscono in una tavolata a prima vista perché hanno la scatolina delle pillole con dentro la polvere di peperoncino da aggiungere a tutte le vivande perché non è mai abbastanza. E sono stati i calabresi a portare il peperoncino nell'America del Nord. Uno potrebbe dire, beh, il peperoncino originario del Messico è andato su negli Stati Uniti. No, il peperoncino è arrivato negli Stati Uniti portato dagli emigranti italiani, tant'è che nello slang dei fine 800 veniva chiamato la calabresella. Sono correnti di traffico e di scambio molto curiose. Pensate che addirittura la patata, che è originaria del Perù, è arrivata in Brasile dall'Europa. Cioè sono stati gli europei a portare le patate in Brasile. E sono storie molto interessanti, come è interessante la storia dei vigneti portati in America dagli europei. E poi quando nell'Ottocento in Europa la crisi della fillossera ha distrutto la quasi totalità dei vigneti europei, gli europei si sono rivolti all'America come una sorta di banca in cui avevano portato le loro cose e hanno riportato in Europa delle piante che gli sono servite per riavviare la viticoltura nel nostro continente. Dobbiamo finire alle 5? O abbiamo 5 minuti in più? È una domanda tecnica, non è una richiesta. Bene. Tutte queste influenze, tutti questi percorsi, nell'età nostra contemporanea, nell'età della globalizzazione, ovviamente continuano, si accentuano. Se posso fare un esempio che mi pare significativo, io credo che negli ultimi decenni abbia avuto su di noi, sulla cultura gastronomica italiana, molta importanza il modello giapponese. Non nel senso del singolo prodotto o della singola ricetta, ma del modo di pensare la cucina. Per esempio il gusto del crudo, che non fa parte della nostra tradizione e che si è affermato nelle ultimissime generazioni per vari motivi, alcuni di carattere scientifico, cioè il fatto che ai primi del Novecento si è scoperta l'esistenza delle vitamine e questo ha un po' ribaltato i canoni, i modi di pensare al cibo, perché la scoperta delle vitamine significa cercate di cuocere meno il cibo per conservare di più le vitamine. Questi sono discorsi che nascono in ambito scientifico ma che poi hanno un impatto molto forte anche nelle pratiche gastronomiche. Poi però io credo che anche il modello giapponese, dove c'è questa grande cucina del crudo, abbia avuto un effetto importante su di noi. Ripeto, non si tratta di andare al ristorante giapponese, si tratta di importare nelle altre cucine qualcosa che fa parte di altre culture. Quindi queste migrazioni di cui sto parlando non sono solamente migrazioni di piante, di animali, di prodotti, ma sono anche migrazioni di idee, di concetti, di pratiche, di saperi, di modalità legati al fare cucina. Io credo che è molto difficile prevedere che cosa può succedere nei confronti attuali che si verificano fra i vari modelli di cucina. Vi voglio solo raccontare una storia. In una città dell'Emilia, una ventina di anni fa, il comune propose di introdurre nella mensa scolastica il couscous come alternativa alla pasta in alcuni giorni della settimana. L'esperimento suscitò proteste, si protesta sempre quando ci sono delle novità. Però sostanzialmente funzionò, i ragazzi lo presero con grande semplicità. Qualche mese dopo l'inizio di questo esperimento si fece una piccola inchiesta per sapere che cosa pensavano i ragazzi della nuova dieta. Quasi tutti dissero che non avevano avuto particolari problemi. Un particolare interesse la risposta di un ragazzino maghrebino, il quale disse: couscous che servono a scuola è molto buono, ma mi piace di più quello che prepara la mamma. La storia a questo punto potrebbe essere finita, perché è ovvio che la cucina è sempre un luogo di memorie familiari, di affetti che si aggiungono ai valori nutrizionali, ai valori anche gastronomici, ma la storia in realtà non è finita. Perché alla domanda perché ti piace di più quello della mamma, questo ragazzino risponde: perché mia mamma prepara un piatto a strati e mette uno strato di couscous e uno strato di tortellini. Questa è una storia sconcertante. Questa è una storia sconcertante e francamente io non credo che sia una storia destinata ad avere un grande futuro, perché si tratta di un abbinamento un po' così forzato che ha messo insieme due cose che appartengono a culture diverse, che però non hanno dato origine a un piatto nuovo, o comunque io non ne ho mai più sentito parlare di questo piatto. Quindi è un piatto che è rimasto nell'invenzione di un individuo, nell'invenzione di una famiglia, ma non è diventato una novità condivisa dal punto di vista collettivo, cioè non è diventata una nuova tradizione. Che cosa sono le tradizioni? E quando mi chiedono cosa sono le tradizioni, io rispondo: la tradizione è una innovazione ben riuscita. Tutto nella storia è innovazione, perché ogni giorno si inventano cose, però su 90 che si inventano solo 10 rimangono, perché al di là del singolo che l'ha inventata ci sono poi i membri della comunità che condividono il piacere di questa invenzione, e questo diventa tradizione. Ora, se noi pensiamo a tutte le storie che abbiamo evocato oggi, è evidente che noi abbiamo oggi delle tradizioni in Europa, nel Mediterraneo, in Italia, in ogni singola regione, in ogni singola città, che nascono dalla mescolanza di culture e di tradizioni molto lontane da noi. Cioè, se noi facessimo un elenco di quello che abbiamo mangiato oggi e ci chiedessimo da dove vengono i singoli ingredienti, le singole tecniche, le singole procedure, cioè dove sono le radici di questo piatto, le andremmo a ritrovare probabilmente sparpagliate un po' nel mondo. Andremo in America, da cui arriva il pomodoro, andremo in Medio Oriente, da cui arriva lo zucchero, cioè c'è il mondo dietro la nostra identità. E io penso che sia molto importante riflettere su questi fatti, perché è un modo per capire che le nostre identità si ricostruiscono continuamente, che anche un piatto così apparentemente banale, così fortemente identitario del gusto nazionale, come gli spaghetti al pomodoro, sono un'invenzione recente, che non ha più di 100-150 anni, e che mette insieme un prodotto che viene dall'America, rielaborato in Spagna nel 600, con un altro prodotto, che sono gli spaghetti, che sono arrivati in Italia nel Medioevo, portati dalla cultura araba. Allora, cosa c'è dietro questo piatto? C'è il mondo, c'è il Medio Oriente arabo, c'è l'America, c'è la Spagna, ci sono tante altre cose che adesso saltiamo. Ecco, ma qual è la forza di questi ragionamenti? È che poi questi ragionamenti non impediscono di definire questo piatto come fortemente identitario della nostra cultura. Quindi l'identità alimentare e gli scambi con le altre culture non sono incompatibili gli uni con gli altri, anzi è proprio attraverso gli scambi che si costruiscono le singole identità dei singoli gruppi. Io arriverei a dire di più, che più numerosi sono questi scambi e più forti sono le identità, più ricche, più interessanti, E credo che se noi pensiamo alla storia del paese Italia e alla quantità di popoli, di traffici che si sono avvenuti dall'antichità fino ad oggi, è uno dei paesi più tormentati della storia, dai Greci ai Fenici ai Romani ai Longobardi agli Svevi. Non facciamo una lista perché non la finiremo più. Ecco, questa storia così tormentata si traduce in realtà in una straordinaria ricchezza di proposte gastronomiche. Cioè non esiste probabilmente nel mondo, non esiste sicuramente nel mondo un paese come l'Italia dove ogni 5 chilometri tu trovi una novità, trovi un prodotto che prima non avevi assaggiato. Ecco, io penso che questo non è solamente il frutto della diversità del paesaggio, ma è anche il frutto di una storia particolarmente tormentata, anche di conflitti, che però alla fine ha prodotto dei risultati molto piacevoli.